una chiave di lettura.
Facciamo dunque entrare il nostro ospite, padre Giulio Albanese, fondatore dell'agenzia Misna, storica agenzia, ormai l'è diventato. Padre Albanese, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, è una notizia che è trapelata, che è stata poi pubblicata da Le Monde, e sembra che il mondo scopra quello che da moltissimi anni anche padre Giulio Albanese continua a dire.
Direi che è il segreto di Pulcinella, nel senso che sono anni che anche attraverso Radio Vaticana diciamo che il genocidio che è iniziato nel 1994 in Ruanda, con l'abbattimento dell'aereo dell'allora presidente Juvenal Habyarimana, è andato avanti per anni, dal 93 al 2003, dal 94 al 2004, e questo è un qualcosa davvero di sconcertante, anche perché viene sempre enfatizzata dalla grande stampa il massacro, l'eccidio perpetrato dagli Interahamwe, l'ex FAR del presidente Habyarimana, che certamente hanno massacrato centinaia di migliaia di Tutsi e si dice Hutu moderati. Però la verità è che poi successivamente c'è stato quello che è stato definito act of retaliation, cioè davvero, come potremmo dire, la vendetta perpetrata dai vincitori. E non è un caso se il sottoscritto, e lo dico con grande umiltà, comunque l'11 agosto scorso Avvenire ha pubblicato un mio editoriale, e in questo editoriale tra l'altro scrivevo: prima a morire furono centinaia di migliaia di Tutsi, l'etnia minoritaria vessata impunemente dalle milizie Interahamwe, oltre che a un numero non indifferente di moderati Hutu. Successivamente si passò alla rivincita e alla vendetta dei Tutsi, che passarono all'arma bianca non solo i miliziani Hutu, loro acerrimi nemici, ma anche tantissimi profughi civili, di etnia Hutu naturalmente, perpetrando una vera e propria pulizia etnica, soprattutto nelle foreste dell'ex Zaire, quindi nel Congo. E poi indicavo anche le località, da Shabunde a Walikale fino a Tinghitinghi. Queste sono tutte testimonianze che sia Come Avvenire, ma anche Radio Vaticana, in questi anni abbiamo raccolto e denunciato.
È la prima volta che l'ONU ha pubblicato tali accuse esplicite contro il Ruanda, ma forse è il caso anche di fare un po' di polemica. Che figura ci fa l'ONU?
Beh, diciamo la verità, che io dico sempre, dell'ONU dobbiamo avere grande, grande rispetto, perché nonostante sia una macchina megagalattica, molte volte proprio appesantita da meccanismi estremamente burocratici e quant'altro, comunque è l'unico organismo attualmente a livello internazionale, planetario, super partes. E quindi è chiaro che molte volte si fa davvero fatica, anche perché ci sono certamente dei meccanismi di governo che vanno sicuramente rivisti. Penso per esempio alla composizione del cosiddetto Consiglio di Sicurezza dell'ONU, proprio quel consiglio che nel 2003 non ha rinnovato l'incarico alla signora Carla Del Ponte, che allora guidava la procura del Tribunale Penale per i Crimini in Ruanda. E sa per quale motivo questo Consiglio di Sicurezza non ha rinnovato l'incarico alla signora Del Ponte? Perché la signora aveva deciso di aprire inchieste anche sul fronte patriottico ruandese. E questo naturalmente suscitò le ire del presidente ruandese Kagame, che fece pesare le sue forti influenti amicizie internazionali. In sostanza chiese agli americani di porre il veto su questa iniziativa, sul fatto che questa inchiesta andasse avanti. Sta di fatto che la signora Carla Del Ponte è stata praticamente messa da parte, e da quel momento non ha più guidato l'inchiesta come procuratore del Tribunale Penale per i Crimini in Ruanda, quello di Arusha.
Il rapporto dell'ONU dunque accusa le forze ruandesi e anche una serie di alleati locali, quindi la cosa è anche molto più complessa della
semplice... Ma è complessa perché in effetti quando nel ottobre del 1996 un certo Laurent Désiré Kabila, che fino a quel momento era un illustre sconosciuto, con il suo movimento iniziò la marcia da Ruanda verso Kinshasa, con l'intento dichiarato di destituire l'allora presidente zairese Mobutu Sese Seko. Erano davvero pochi a crederci, ma questo fu possibile proprio grazie all'intervento ruandese, al fatto che l'esercito ruandese di fatto ha sostenuto la ribellione dell'allora Kabila. E non v'è dubbio che quando Kabila prese il potere, nel maggio del 1997, ebbene, da quel momento iniziarono le stragi nei confronti dei rifugiati Hutu che erano nel settore orientale dell'ex Zaire. Poi successivamente, quando i ruandesi non considerarono più Laurent Désiré Kabila affidabile, tentarono di rovesciarlo il 2 agosto del 1998, e sappiamo che proprio in quel momento iniziò la seconda guerra congolese, che si è protratta per 5 anni, praticamente fino al 2003, anche se poi di fatto l'instabilità continua ad esserci, certo, su quel versante del Congo, dell'ex Zaire.
Dopo la rivelazione dunque di questo rapporto, che tra l'altro credo doveva essere presentato a settembre, se non sbaglio, che cosa secondo lei succederà? Intendo dire, quali saranno le reazioni, i rapporti anche tra Ruanda, Congo, l'ONU? Che si prospetta?
Guardi, il governo ruandese di Kagame naturalmente sabato pomeriggio ha reagito molto, ma molto negativamente, minacciando addirittura il ritiro dei propri militari nelle operazioni di peacekeeping in giro per il mondo. Quindi niente più collaborazione tra il governo di Kigali e le Nazioni Unite. Ora, è chiaro che Kagame è appena stato rieletto, tra l'altro sulla sua rielezione ci sono state molte polemiche, perché in Ruanda si dice che non vi sia quella libertà, quella democrazia tanto decantata da Kagame. Ora, io credo, dobbiamo sempre stare attenti a dividere lo scenario tra buoni e cattivi. Il rischio quando si parla di questioni africane è di essere manicheisti. Certamente le responsabilità sono condivise. Dobbiamo stare attenti perché quando si parla del genocidio in Ruanda, certamente gli Interahamwe, i miliziani Hutu, ne hanno fatte di cotte e di crude, massacrando, impalando gente innocente, non v'è dubbio. Ma anche il fronte patriottico ruandese di Kagame ha le sue grandi responsabilità, ed è importante che la verità venga fuori. Guardi, un esito positivo di tutta questa inchiesta giudiziaria e via discorrendo sarà possibile solo quando da parte della comunità internazionale vi sarà davvero la disponibilità ad andare al di là di quelle che sono le logiche partigiane, di parte, gli interessi di questa o quella potenza. È chiaro che finora queste cose non sono venute fuori perché il governo di Washington è stato il grande protettore nei confronti del regime di Kagame. Ora qualcosa sta cambiando, anche perché indubbiamente lo scenario geopolitico nella regione dei Grandi Laghi sta subendo dei cambiamenti, soprattutto con l'ingresso della Cina, che in una maniera o nell'altra ha innescato nuovi equilibri. Ora, quello che c'è da augurarsi è che davvero in Ruanda possa esservi un processo di riconciliazione nazionale, perché bisogna in una maniera o nell'altra innescare dei meccanismi di pacificazione, perché il popolo ruandese ha troppo, troppo sofferto, certo, come anche il popolo dell'ex Zaire, della Repubblica Democratica del Congo. La gente chiede la pace, chiede di vivere in pace, e questa è un'istanza che non può essere disattesa.
Padre Giulio Albanese, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.